Ad alta voce, Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Quindicesima puntata.
In una splendida sala, sebbene l'arredamento avesse più l'aria della comodità all'antica che quella dell'eleganza moderna, sedevano due donne a una tavola lautamente apparecchiata per la colazione. Le serviva il signor Giles, impeccabilmente vestito di nero. Egli si era piazzato a metà strada tra la credenza e la tavola della colazione, e con il corpo eretto in tutta la sua statura, la testa lievemente gettata all'indietro e appena inclinata da un lato, la gamba sinistra appena un po' più avanti dell'altra, la mano destra infilata sotto il panciotto e la mano sinistra che reggeva un vassoio abbandonata lungo il fianco, aveva tutta l'aria di un uomo piacevolmente consapevole dei propri meriti e della propria importanza. Delle due donne, una era molto avanti negli anni, ma la spalliera della sedia di quercia che ella occupava non era più ritta di lei. Vestita con estrema eleganza e meticolosità, un miscuglio bizzarro tra la moda del passato e qualche lieve concessione ai gusti del presente, tale da mettere in risalto piacevolmente le voghe tramontate, anziché guastarne l'effetto. Ella sedeva in atteggiamento maestoso, con le mani intrecciate sulla tavola dinanzi a sé. Gli occhi di lei, e l'età ne aveva offuscato assai poco lo splendore, erano fissi sulla sua giovane compagna. La più giovane non aveva ancora compiuto i 17 anni. Aveva forme talmente esili e squisite, era talmente mite e soave, talmente pura e bella, che questo mondo non sembrava essere il suo ambiente, né le rozze creature terrene sembravano degne di lei. Anche l'intelligenza, che le splendeva nei profondi occhi azzurri e traspariva dalle nobili fattezze del viso, difficilmente sembrava poter appartenere all'età di lei o a questo mondo. Ciò nonostante, le espressioni mutevoli della suavità e del buon umore che le passavano luminosamente sul volto, escludendone ogni ombra, e soprattutto il sorriso di lei, quel sorriso allegro e felice, sembravano fatti per la serenità e la felicità del focolare. Alzando per caso gli occhi mentre spostava qualcosa sulla tavola e vedendo che l'anziana signora la stava osservando, scostò all'indietro i capelli, raccolti a treccia sopra la fronte, e sorrise con tanto affetto e tanta spontanea grazia da rendere felici anche gli spiriti beati. «Brittles è partito da più di un'ora, non è vero?» domandò l'anziana signora dopo un breve silenzio.
«Da un'ora e 12 minuti, signora», rispose Giles, dopo aver consultato un orologio d'argento estratto dal taschino mediante il nastro nero al quale era appeso.
«È sempre lento», osservò la padrona di casa.
«Brittles è sempre stato lento anche da ragazzo, signora», rispose il maggiordomo,
lasciando intendere che, siccome Brittles aveva continuato a essere lento per oltre 30 anni, sembrava non ci fossero molte probabilità che potesse diventare svelto.
«Mi sembra che peggiori invece di migliorare», osservò l'anziana signora. «Sarebbe davvero imperdonabile da parte sua se si fosse fermato a divertirsi con gli amici», disse la ragazza, ma lo disse con un sorriso bonario.
Il signor Giles si stava domandando se sarebbe stato indecoroso indulgere a un sorriso egli stesso, quando un calesse si avvicinò al cancello del giardino. Dal calesse saltò giù un gentiluomo grasso
che corse fino alla porta della dimora e che, dopo essere entrato rapidamente in casa mediante qualche processo in apparenza misterioso, irruppe nella stanza e soltanto per poco non fece cadere il signor Giles e non rovesciò la tavola della colazione.
«Mai sentita una cosa simile!» esclamò il gentiluomo grasso. «Mia cara signora Mile, nel cuore della notte per giunta, che Dio mi benedica! No, mai sentita una cosa simile!»
Pronunciando queste frasi di rammarico e di meraviglia, il gentiluomo grasso strinse la mano a entrambe le dame, poi, accostata una sedia, domandò come si sentissero.
«Dovreste essere morte, decisamente morte, di paura!» disse. «Perché non mi avete mandato a chiamare? Santo cielo! Il mio cameriere sarebbe accorso in un minuto, sarei venuto io stesso e il mio assistente sarebbe stato felice di venire come chiunque altro del resto in circostanze di questo genere. Santo cielo! Santo cielo! Chi lo avrebbe detto? E nel cuore della notte per giunta!»
Il dottore sembrava particolarmente turbato dal fatto che il tentato furto fosse stato inatteso e avesse avuto luogo nel cuore della notte. Come se fosse radicata costumanza dei gentiluomini che commettono furti con scasso di svolgere il loro lavoro a mezzogiorno e di prendere un appuntamento per lettera uno o due giorni prima.
«E voi, signorina Rose?» disse il medico rivolgendosi alla ragazza. «Come vi sentite? Io...»
«Oh, benissimo, grazie!» rispose Rose interrompendolo. «Ma c'è una povera creatura al piano di sopra che mia zia desidera venga visitata da voi.»
«Ah, ma certo!» rispose il medico. «Mi risulta che è stata opera vostra, Giles.»
Il maggiordomo, che stava riordinando rapidamente le tazze da tè, arrossì intensamente e disse di avere avuto quell'onore.
«Onore, eh?» fece il medico. «Beh, non saprei. Forse è onorevole colpire un ladro nel retrocucina quanto colpire l'avversario in duello da 12 passi di distanza. Immaginate di esservi battuto in duello, Giles, e che lui abbia sparato in aria.»
Giles, al quale sentir parlare della cosa con tanta leggerezza sembrava un tentativo di diminuire la sua gloria, disse che non spettava un par suo giudicare al riguardo, ma soggiunse rispettosamente che per l'altro la cosa non era stata uno scherzo.
«Per Giove, è vero!» esclamò il medico. «Dov'è? Precedetemi, scendendo passerò a salutarvi, signora Mile. È entrato dalla finestrella, eh? Ah, beh, non lo avrei mai creduto!»
Parlando ininterrottamente, seguì Giles al piano di sopra. E possiamo approfittare del fatto che stava salendo le scale per far sapere al lettore che il signor Losberne, un medico del quartiere, noto per un raggio di 10 miglia tutt'attorno come il dottore, era diventato grasso più per il suo buon umore che perché conducesse un'esistenza da gaudente. Era un uomo gentile e di buon cuore, l'anziano scapolo più strambo che un esploratore potesse scoprire anche in un territorio 5 volte più vasto di quello nel quale era conosciuto. Il medico rimase assente molto più a lungo di quanto sia lui sia le due donne avessero previsto. Una grande cassetta piatta venne mandata a prendere sul calesse e il campanello della camera da letto venne fatto squillare molto spesso e i servi continuarono a correre ininterrottamente su e giù per le scale, indizi tutti dai quali si dedusse, giustamente, che al piano di sopra stava avendo luogo qualcosa di importante. Infine il medico discese e, essendogli stata posta un'ansiosa domanda sul suo paziente, assunse un'aria molto misteriosa e chiuse accuratamente la porta.
«Questa è una situazione davvero straordinaria, signora Maley», disse poi, appoggiandosi con le spalle alla porta come per tenerla chiusa.
«Non è in pericolo di vita, spero?» domandò l'anziana signora.
«Beh, non sarebbe questa la cosa straordinaria, tenuto conto delle circostanze», rispose il medico. «Ma comunque non credo che possa morire. Avete veduto il ladro?»
«No», rispose la signora Maley.
«Ne avete saputo niente di lui?»
«No».
«Chiedo scusa, signora», intervenne Giles, «ma ero sul punto di parlarvi di lui quando è arrivato il dottor Losbourne».
Il fatto era che il maggiordomo, a tutta prima, non aveva saputo indursi a confessare che a rimanere colpito era stato soltanto un bimbetto. Il suo coraggio era stato lodato a tal punto che non aveva potuto fare a meno di rimandare la rivelazione per alcuni deliziosi minuti durante i quali aveva assaporato la fuggevole fama di un uomo dall'indomito coraggio.
«Rose voleva scendere a vedere il ferito», disse la signora Maley, «ma io non gliel'ho consentito».
«Ah, beh», disse il medico, «non vi è alcunché di allarmante nel suo aspetto. Sareste contraria a vederlo alla mia presenza?»
«Se è necessario», rispose l'anziana signora.
«No, di certo».
«Allora ritengo che sia necessario», disse il medico. «E in ogni modo sono certissimo che vi rammarichereste moltissimo di non averlo veduto. Adesso è assolutamente tranquillo e non soffre. Permettete, volete consentirmi di accompagnarvi di sopra, signorina Rose? Non dovete nutrire il benché minimo timore. Posso assicurarvelo sul mio onore».
Il dottore prese sotto braccio la signorina, poi, offerta la mano libera alla signora Maley, condusse entrambe le donne, con molta cerimoniosità e maestosità, al piano di sopra. Precedendole, guardò dentro la stanza. Poi, fatto loro cenno di venire avanti, chiuse la porta dopo che furono entrate e, pian piano, scostò le tendine del letto. Su di esso, anziché il delinquente dal volto torvo e minaccioso che si erano aspettate di vedere, si trovava soltanto un bimbetto, sfinito dalle sofferenze e dalle fatiche e profondamente addormentato. Aveva il braccio ferito, sostenuto con stecche e bendato, posto diagonalmente sul petto, e il capo, reclino sull'altro braccio, rimaneva nascosto in parte dai lunghi capelli sparsi sul guanciale. Il buon dottore tenne scostata la tendina e continuò a guardare il bambino per circa un minuto, in silenzio. Mentre stava contemplando in questo modo il suo paziente, la signorina gli passò accanto silenziosa e, sedutasi accanto al capezzale, scostò i capelli dal viso di Oliver. Mentre si chinava su di lui, lacrime gli caddero sulla fronte. Il bimbetto si mosse e sorrise nel sonno, come se quegli indizi di bontà e di compassione avessero destato in lui un sogno piacevole dell'amore e dell'affetto che non aveva mai conosciuto. Nello stesso modo, il suono di una dolce musica o il mormorio dell'acqua corrente in un luogo silenzioso o il profumo di un fiore o una parola familiare evocano a volte improvvisi e vaghi ricordi di scene mai vissute in questa esistenza. Esse svaniscono simili a un sospiro, come se avessero evocato un'altra vita più felice che la mente, per quanto si sforzi, non potrà mai rievocare.
«Ma com'è possibile?» esclamò la signora. «Questo povero bimbetto non può mai essere stato l'allievo dei ladri».
«Il vizio», sospirò il medico lasciando ricadere la tendina, «alberga in molti templi. E come possiamo essere certi che un bell'aspetto esteriore non lo contenga?»
«Ma una così tenera età», protestò Rose.
«Mia cara signorina», rispose il dottore scuotendo la testa malinconicamente, «la criminalità, come la morte, non è soltanto dei vecchi e degli avvizziti. Troppo spesso ne sono vittime anche i più giovani e i più belli».
«Ma è mai possibile? Oh,
Potete davvero credere che questo bimbetto delicato si sia messo di sua iniziativa con i peggiori fuori casta della società? Esclamò Rose in tono ansioso.
Il medico scosse la testa, lasciando capire che riteneva la cosa purtroppo possibilissima. Poi, facendo osservare che la loro presenza lì poteva essere di disturbo per il piccolo paziente, precedette le padrone di casa in una stanza adiacente.
«Ma anche se ha fatto qualcosa di male», insistette Rose, «pensate alla sua tenera età. Pensate che può non aver mai conosciuto l'affetto di una madre o gli agi di una casa, e che i maltrattamenti e le percosse o persino la fame possono averlo costretto a mettersi con uomini che lo hanno poi obbligato al male. Zia, zia cara, in nome della misericordia, pensa a tali possibilità prima di consentire che questo bimbetto ferito e malato venga trascinato in una prigione, la quale sarebbe, in ogni caso, la tomba delle sue possibilità di emendarsi. Oh, tu mi vuoi bene e sai che non ho mai sentito la mancanza dei miei genitori, tanto tu sei stata buona e affettuosa con me, ma anch'io avrei potuto sentirmi indifesa e non protetta come questo bambino, e pertanto ti prego, abbi compassione di lui prima che sia troppo tardi.
Mia adorata, disse l'anziana signora, stringendosi al petto la fanciulla in lacrime, credi forse che sarei capace di torcergli anche soltanto un capello?
«Oh, no!»
rispose Rose con slancio. «No, di certo!» disse l'anziana signora. «La mia vita si sta avvicinando al termine. Possa il Signore avere pietà di me come l'ho io per altri. Che cosa posso fare per salvare il bambino, dottore?»
«Lasciatemi pensare!» disse il medico. «Lasciatemi pensare!»
Il dottor Losburn si ficcò le mani in tasca e andò varie volte avanti e indietro nella stanza, soffermandosi spesso, sollevandosi e abbassandosi sulle punte dei piedi e accigliandosi in modo da far paura. Dopo varie esclamazioni come «Ho trovato!» «No, non è possibile!» e dopo aver ripreso svariate volte l'andirivieni, egli si fermò infine, definitivamente, e disse quanto segue. «Credo che se vorrete concedermi pieni poteri, autorizzandomi a fare soltanto un po' di paura a Giles e a quel bambinone che è Brittles, riuscirò nell'intento. Non siete contraria, signora?»
«No, a meno che non vi sia qualche altro modo di salvare il bambino.»
«No, non ve ne sono altri», disse il medico. «Nessun altro, credetemi.»
«Allora mia zia vi concede pieni poteri», disse Rose sorridendo tra le lacrime. «Ma vi prego, non trattate quei due poveretti più duramente di quanto sia indispensabile.»
«Sembrate ritenere», ribatté il medico, «che tutti siano propensi a essere duri di cuore oggi, tranne voi, signorina Rose. Spero soltanto, nell'interesse del sesso maschile in generale, che il primo giovanotto eleggibile, il quale faccia appello alla vostra compassione, possa trovarvi in uno stato d'animo altrettanto vulnerabile e generoso. E vorrei essere giovane io stesso per potermi avvalere, seduta stante, di un'occasione favorevole come quella attuale.»
«Siete un bambinone anche voi come il povero Brittles», rispose Rose arrossendo.
«Beh», disse il medico e rise di cuore,
«è facile che io lo sia.
Ma torniamo al bimbetto. Non abbiamo ancora affrontato il punto più importante del nostro accordo. Il bambino si desterà tra circa un'ora, penso, e sebbene abbia già detto a quel testone di poliziotto al pian terreno che non si deve parlare al piccolo ferito né muoverlo, in quanto questo ne metterebbe a repentaglio la vita, credo che noi possiamo conversare con lui senza alcun pericolo. Ebbene, vi propongo quanto segue. Lo interrogherò alla vostra presenza e se dalle sue risposte risulterà con inoppugnabile chiarezza che egli è un piccolo delinquente pervertito, la qualcosa è più che possibile. Verrà abbandonato al suo destino
e io non mi adopererò più a suo favore.
Oh no, zia!
Supplicò Rose. Oh sì, zia! Esclamò il medico. Siamo d'accordo?
Non può essere incallito nel vizio, disse Rose. È impossibile.
Benissimo, replicò il dottor Losbern. Ragione di più allora per accettare la mia proposta. Infine, il patto venne concluso e coloro che lo avevano sottoscritto aspettarono con una certa impazienza che Oliver si destasse. Il colloquio fu lungo. Oliver raccontò loro tutta la sua semplice storia e non di rado fu costretto a interrompersi per il dolore e per la debolezza. V'era un che di solenne nell'udire, in quella stanza in penombra, la voce fioca del bambino ferito che elencava una lunga sequela di tormenti e di calamità causategli da uomini crudeli. Oh, se quando opprimiamo e tormentiamo i nostri simili dedicassimo anche un solo pensiero alle tenebrose colpe umane che, simili a dense e grevi nubi, salgono, adagio sì, ma ineluttabilmente fino al cielo, per riversarsi poi, tramutate in castigo, su di noi. Se ascoltassimo, anche soltanto per un momento, nell'immaginazione, la testimonianza dei defunti, che nessuna forza al mondo può soffocare e nessun orgoglio può escludere, dove mai sarebbero le offese e le ingiustizie, le sofferenze, le infelicità, le crudeltà e i torti che la vita genera quotidianamente? Il guanciale di Oliver venne sprimacciato da dolci mani quella sera e bellezza e virtù lo contemplarono mentre dormiva.
Maria Paiato ha letto Oliver Twist di Charles Dickens. A cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.